Figlio dello Spirito Santo.
Amen.
Vieni, Santo Spirito.
Manda dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto. Ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo. Nella fatica del riposo. Nella calura del riparo. Nel pianto conforto. O luce beatissima. Invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sfiato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano. I tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Amen. Bene, buonasera, bentrovati. Dico ancora due parole, così giusto di conoscenza, poi magari anche voi. Io so qualcosa di voi che la Maristella mi ha detto, ovviamente, però farò finta di non sapere niente. Io sono un laico, sposato, quattro figli, o meglio mia moglie ha quattro figli, poi li ho riconosciuti anch'io, che sono un po' più giovani di voi, ma non tanto. Lungo l'anno da vivere, insegnando italiano, istituto superiore a San Giovanni in Persiceto, e poi l'altro pezzo della mia vita è un po' lì alla facoltà teologica, dove insegno teologia, e poi un po' con altri amici, di cui siamo conosciuti con Maristella, abbiamo questa piccola associazione, impresa che va un po' in giro in Italia a fare corsi di formazione, no? È il motivo anche per cui riprendiamo, se non di scoccia, la serata. Perché abbiamo un sito, poi dopo vi dirò anche dove andare a vedere, se volete andare a vedere, in cui ci sono dei filmati un po' che raccontano le cose che facciamo, no? Bene, voi siete giovani da superiore in su, no? No?
Sì.
Fine superiore, universitari, mondo del lavoro, di che facoltà siete?
Lettere, filosofia.
Scienze naturali.
Scienze naturali.
Lavoro.
Bravo, ci vuole qualcuno che porti avanti in Italia. Che settore? Cosa fai?
Sembra. Anch'io lettere.
Quasi lettera.
Ingegneria.
Lettere. Io lavoro. Bene.
Fatto scienza.
Fatto scienza.
Va bene.
Conosco uno dei tuoi professori di sicuro, dopo ti dico chi è. Piacerebbe anche qui, come abbiamo fatto Io ho pensato una cosa interattiva, cioè non, adesso non farò una lezione, diciamo, io ho un file Trinità anche nei corsi che faccio, cioè qualcosa di questo, ma non l'ho pensata così. E quindi anche così un po' a flash vostro, no? Cioè, come reagite a questa parola?
Sempre di silenzio.
Sempre
di silenzio, non devi buttare il sasso.
Adesso, io ad esempio ho fatto un post su internet oggi dicendo ai miei fans dov'ero, perché tutti mi seguono, se no, su Facebook, no? Allora sono stato lì un po', dico, ma cosa scrivo, no? Infatti facevo fatica a formulare anche il titolo dell'incontro, che non suonasse una roba un po' strana, no? La Santissima Trinità, di Don Valentino nel sussidio che state seguendo, loro lo sanno, no? Che si è seguito il sussidio, no? L'operare della Santissima Trinità, poi dice, ma uno che legge un titolo così, no? Su Facebook, ma cos'è sta roba? No? Ogni tanto qualcuno mi manda dei messaggi, ma cos'è sta roba? Che fate? Dopo alla fine ho messo questo, no? Santa Trinità, un enigma numerico o una relazione da scoprire? No, perché un po', credo, dentro questi due poli c'è un po' un'oscillazione che ha a che fare con la Trinità. No? Trinità, noi crediamo in un unico Dio, però sono tre persone, anche la Chiesa ci ha messo molti secoli a definire un po' con precisione, no? I rapporti tra questi tre, sono tre, sono uno. Vedete che gli amici musulmani, noi in classe ne abbiamo 4 su 20, quindi già gli ingegneri calcolano la proporzione, più gli altri, cioè più i cinesi, più i moldavi, gli ucraini, eccetera, però i musulmani, gli amici musulmani ci accusano di essere politeisti. Voi cristiani dite che credete in un unico Dio, ma non è vero, perché poi subito dopo dite che questo unico Dio sono qui in realtà tre, il Padre, il Figlio e lo Spirito, no? quindi voi siete ancora dei pagani sostanzialmente, no? Questo è un tema. Un altro tema, secondo voi, se domani andando all'università, al lavoro, i tuoi amici, colleghi dicono, oh, hai visto ieri sera la puntata di NCIS, riguardo io la domenica sera, non so voi. No, voi venite qua la domenica sera e voi ignorate che c'è quella cosa che è la TV. Che... Allora, no? Vabbè, il tuo amico, il collega che incontri domattina, no, ti dice, sai, io ho visto la domenica sportiva, ho visto la partita, il preregistrato, il film, ma tu cosa hai fatto? Ah no, io ho fatto un incontro ieri sera, incontro su che cosa? Sulla Trinità, eh? Su cosa? O no? Oppure, ah, sulla Trinità, avete letto il Concilio di Calcedonia? Ah sì, anch'io, infatti. Cioè, è un argomento che può suonare o lontanissimo, già cosa un po' così, fa venire in mente anche questi simboli, no? Il triangolo della Chiesa, quindi qualcosa di un po' astruso, no? O una sorta di enigma, sì, 3-1, aggiungiamolo all'enigma alla serie degli enigmi e le cose che non si capiscono di stare di giorno, ce n'è tutto un elenco, quindi ci mettiamo dentro anche questo e va bene, ecco. Oppure proviamo un po' a entrarci dentro e, viste le domande che avete posto, ve ne pongo una io, anzi faremo un giochino, se vi va, vi va il giochino? Sì, molto bene. Allora, facciamo il giochino di Narciso ed Eco. Lo sapete? L'avete mai fatto? Usate qui in parrocchia a fare questo giochino? No? Molto bene. Allora, ci vogliono due chiavie. Dai, un maschio e una femmina. Vostra scelta? Sì, grazie della collaborazione spontanea. Ho preso il filosofo.
Io?
Sì, grazie. Ah no?
Grazie.
Non ho preso fidanzati, ex fidanzati, futuri fidanzati, per niente. L'ultima volta che ho fatto una cosa del genere non era questo giochino qui, ma era una roba con giovani della vostra età al centro Poggeschi. Ho fatto piangere la ragazza perché io ho detto, era su un'altra cosa, era su una che veniva lasciata, questa era stata appena lasciata dal ragazzo, si è sciolta dopo, sono scusato, no, questo è indolore, questo. È un gioco molto indolore. Allora, tu hai presente Eco? L'eco cos'è? L'eco, no? Allora, Eco era una ninfa nella mitologia greca che, come sappiamo, ripeteva sempre le ultime parole del suo interlocutore. E lei a un certo momento si era fidanzata con Narciso, è qua, e quindi adesso voi fate un dialogo tra fidanzati, quello che volete, no? Un dialogo banale anche tra fidanzati. Come tu fai Narciso e tu fai Eco, okay? E noi osserviamo un attimo la faccenda. Dunque, i fidanzati, uno di quella parentesi, dialogo, ciao cara, cosa hai fatto oggi? Ah, sono contento di vederti, cosa, dove andiamo stasera? Andiamo al cinema, andiamo al pub, andiamo all'incontro in parrocchia sulla Trinità, no? Andiamo a casa tua, andiamo a casa mia, domani cosa?
Qui sono Ciro.
Sì, ma io non ci vuoi fare niente.
Di far te stesso.
Tu sei il fidanzato che si chiama Narciso. Questa è la tua fidanzata che si chiama Eco.
Questo dopo lo possiamo scaricare.
Un dialogo tra fidanzati.
Che hai fatto oggi?
Ma oggi sono andato a giocare. Cosa hai fatto?
Ho fatto catechismo.
Un momento. Cominciamo a mettere delle penalità, eh? Il gioco è semplice. Allora, intanto attacca lui a parlare.
Ah, okay.
E sei Eco, qual è la tua caratteristica? Io rispondo.
Ok.
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 Okay.
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 È chiaro come funziona?
Mm.
Bello.
Ma
bello,
non è così, ok. Okay.
Okay. Ciao cara, cosa hai fatto oggi?
Ciao cara, cosa hai fatto oggi?
Cosa hai fatto oggi?
Cosa hai fatto oggi?
Io sono andato a giocare, dai, cosa hai fatto?
Io sono andato a giocare, dai, cosa hai fatto?
Io ho giocato e però non ho giocato. Cioè sono andato a giocare però non ho fatto giocare.
No, ah, io sono fatto. Andata ma. No, io ho giocato ma non ho giocato. Sono andata.
Allora, grazie che vi siete prestati in questo momento. Per introdurci, provatela a pensare, no? Cosa si prova? Cosa prova Narciso secondo voi? Chiediamoglielo. Cosa provi in questo dialogo? Cosa hai provato?
Ma non capivo bene se mi rispondesse. Cioè, se stava ripetendo quello che dicevo io o se stava rispondendo se.
Sì.
Sembra di parlare davanti a uno specchio, non
sì.
Hai nessuna risposta.
Sì, adesso usciamo un attimo dal giochino, eh? Se l'altro segue sempre quello che dici tu, ti fa piacere sì o no? Pensiamo in un contesto coppia barra amicizia, adesso ognuno ce l'ha, tanto è uguale, il meccanismo è uguale, sono intensità diverse.
Non
è no. No, cosa?
Non farebbe piacere.
A te non farebbe piacere.
Molto niente.
Sempre no.
Sempre.
Sempre. Però.
Sono sulle cose importanti.
Chi guarda, che programma guardiamo stasera, che su. Film andiamo a vedere, su, dove giù. Andiamo in ferie quest'estate, che casa compriamo, cioè, no? Da un lato c'è questa oscillazione, no? Questa eco che ripete sempre l'altro, c'è una parte di noi che, a cui fa piacere questo, eh. Adesso qui l'abbiamo fatto al femminile, ma si può fare al maschile invertendo i ruoli psicologici, eh. Nella tradizione è al femminile, ma non cambia niente nella sostanza. Nel mito, se lo sapete o ricordate o se no ve lo dico io, va a finire così che Narciso si scoccia, cioè, all'inizio gli fa piacere, no? Cioè, questa qua, andiamo al cinema? Andiamo al cinema. Andiamo al bar? Andiamo al bar. Voilà, Bobby, vieni, no? È molto gratificante, non dover discutere, litigare. Stasera vado via con i miei amici, stasera vai fuori con i tuoi amici. Ah, che bello. Tu stai in casa a guardare la TV, tu stai in casa a guardare la TV. Ah, no? Coppia perfetta. Però dopo un po' Narciso si scoccia di avere sempre questo effetto di raddoppio e la lascia. E lei muore di crepacuore e gli dei che osservano questa storia puniscono, come sapete, Narciso nel mito facendolo innamorare della sua immagine. E quindi Narciso tutte le volte che vede uno specchio lo prende e comincia a sbaciucchiarlo, come sei bello, come sei qui, come sei là. Poi c'è un certo giorno che vede la sua immagine riflessa nel lago, quindi va per baciare la sua immagine, casca dentro il lago, acqua fredda, e lui muore. E qualcuno, no, che ha commentato, sono quei miti come quello di Eros che sono stracommentati, no? Qualcuno fa notare che dal Narciso, la radice, no, della parola Narciso è anche quella di narcotico, cioè in questo modo di fare di Narciso c'è un qualche cosa che alla fine stordisce, che alla fine impedisce di cogliere la realtà, no? Che è la relazione con l'altro, ecco, l'oggetto è questo qui, no? Dico questo perché noi adesso vedremo con un paio di episodi biblici come mistero, diciamo così, della Trinità, dicevo prima, è un mistero semplice perché il Dio che si è rivelato al popolo ebraico, su fino a Gesù, è un Dio di relazione, è un Dio che costitutivamente è fatto di relazione con l'altro. E detto sinteticamente, no, se noi dovessimo dire, beh, definisci il tuo Dio in una parola, no? Dio è amore. Dio è amore. Ora, l'amore ha bisogno dell'altro. Perché da soli si fa la fine di Narciso. Chi ama alla fine solo se stesso, alla fine muore, no? Anche se non muore fisicamente, muore perché non riesce mai a entrare veramente in relazione con l'altro. E anche il modo di Eco di entrare in relazione con l'altro può sembrare una relazione, ma alla fine non lo è, perché lei ancora non viene fuori, non viene fuori per quello che è. E l'altro, appunto, no, l'effetto cagnolino ci fa piacere in certi momenti, ma alla lunga stanca. Ora, il mistero un po' della Trinità ha a che fare con questo, no? Il mistero della relazione. Ora, io ho preso come punto di riferimento un brano che è suggerito dal vostro itinerario, no? Quindi adesso anche qui vado un po' cercando di immaginare cosa abbiate fatto nelle puntate precedenti, non è sempre un po' rischioso inserirsi così un po' a freddo, ma la fortuna poi della scrittura è che ha una capacità lei stessa di tessere dei collegamenti, no? E quindi anche se non sono stati esplicitamente pensati, poi la scrittura richiama, no, se stessa, quindi altri brani che sicuramente avete visto. E uno dei punti, no, in cui di più si vede questo rapporto tra Gesù e il Padre è questo dell'Eucaristia, un momento, no, un po' finale della vicenda di Gesù. A dire il vero, l'abbiamo visto anche domenica scorsa, no, nella messa, c'è anche un punto iniziale della vicenda di Gesù che comincia proprio con un rapporto con il Padre, no?
facciamo però, ecco, senza andare a leggere il passo, anche qui con un altro piccolo giochino. È l'episodio del battesimo di Gesù. No? Avete presente? Cosa succede? Così adesso senza andare nei dettagli, no, dei vari sinottici, se tu dovessi riassumere brevemente il battesimo di Gesù.
Ma Giordano, in fila, qui è il suo turno, Giovanni lo vede, lo indica.
C'è un dialogo lì tra...
Lo battezza, quando ha finito, lui sente una voce dal cielo che dice una certa cosa.
No, perfetto. No, gli elementi sono questi, no? C'è parecchia gente, c'è Gesù, c'è Giovanni e c'è una voce dal cielo, che è la voce del Padre. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni, e subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Qui vedete che all'inizio della vicenda di Gesù vengono richiamati tutti e tre questi personaggi, no? Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quello che, soprattutto nel racconto di Marco, che è quello che leggiamo quest'anno, che facciamo un po' fatica a cogliere, è lo scandalo che c'è in questo episodio, no? Questo è un episodio scandaloso, questo qui. Noi lo leggiamo così, no? Sembra tutto bello ordinatino, no? Dire stamattina sono alzato, sono andato a messa, sono tornato a casa, la mamma ha fatto i tortellini, abbiamo mangiato, tutto bene. Gesù va al Giordano, si battezza, no, c'è la voce. No. Perché questo? Perché c'è un primo problema. Immaginatelo un po' in questo modo, no? Gli ebrei all'epoca qui di Gesù andavano da Giovanni per farsi battezzare. Cosa voleva dire questo gesto? Perché si andavano a far battezzare? L'acqua, to swim,
purificazione.
Sì, no? Cioè, è un gesto di purificazione. Perché Giovanni, no, sappiamo che era un grande predicatore, no? Un predicatore viveva nel deserto, era una asceta, no? Insomma, uno che andava giù anche molto, molto dritto, no? A denunciare i peccati degli uomini. Gli costerà la testa, no? Perché denunciava Erode, che stava con una donna che non era sua moglie, e non perdeva occasione per dire: tu non devi stare con questa donna, tu non devi stare con questa donna. E alla fine, no, la donna, con l'artificio della figlia che balla, gli fa tagliare la testa e buonanotte suonatore. Quindi era un profeta, no, diremo oggi, non so, un giornalista d'assalto, no, di questi che vanno sempre all'attacco dei potenti. Adesso non faccio gli esempi in Italia, però in altre parti del mondo tanti giornalisti anche oggi muoiono per questo motivo, che vanno dal potente di turno a dire: tu hai imbrogliato, tu hai detto di fare una cosa cui non la stai facendo, no? Siamo ex URSS, ora di nuovo Russia, no? Diversi giornalisti sono morti in questi anni, no? Per questi motivi. Bene, ora immaginiamo una cosa del genere, no? Oggi, non so, sarebbe, adesso non ve la faccio con l'esempio della Chiesa, che la faccio un esempio di questo genere. È presente i viali di Bologna? No, i viali di Bologna di notte si animano di una folla di fanciulle che in cambio di soldi vendono il loro corpo, no? Bene, tu immagina che stai passando da lì e vedi me fermo, no, con il finestrino giù,
no? Che sto parlando con una di queste ragazze che in genere si riconoscono subito, no? Cosa pensi?
Porco.
Sintetizzi tutto in un pensiero, in un grido, no? Guarda quello lì, ma non è quello là che è venuto a parlarci della Trinità, là, il teologo, il coso, ma guarda là, no? Cioè, tu ti fai un'idea di questo genere, resti, qual è il sentimento che provi?
Scandalizzato.
Scandalizzato, no? Come? Cioè, guarda lì, sembrava invece, anzi magari ci ha fatto tutto una paternale sui comandamenti, che ne so, su... Poi vabbè, allora, vi ho fatto un esempio un po' forte, no? Ma per farvi capire che quando questi qua vedono Gesù in fila con i peccatori, fanno questo ragionamento, no? Dici, ma allora? No, anche te sei bisogno, anche te sei come noi, no? Te c'hai le tue, c'hai i tuoi scheletrini nell'armadio, no? Tant'è che ti metti in fila, diciamo oggi, per farti confessare, no? Come se, l'esempio che avevo in mente prima, che è un po' più anacquato, no? C'è il confessionale, no? Ecco, ci va anche lei a far confessare, beh, no, certo, no? E ci va anche lei, va bene. Il tema è com'è che ci va Gesù, che è l'agnello immacolato, senza peccato, no? Che è il motivo per cui Giovanni si scandalizza, no? Dice, ma come? Cioè, io devo farmi battezzare da te e tu vieni qui da me, no? Ora, teniamo un attimo qui sullo sfondo questo gesto, no? Cioè Gesù, come dire, sa che per fermarsi ad ascoltare quella prostituta o per andare a farsi conoscere da quel ragazzo che frequenta quella comitiva malfamata che si trova in quel bar là, te devi andare in quel bar là. Te, se vuoi parlare con la prostituta, ti devi fermare al ciglio della strada, come tanti anni fa fece Don Oreste Benzi, no? Che sacerdote riminese che morto, no? Che 20 anni fa, quando ancora questo tipo di sensibilità non c'era, una sera, tornando da un incontro in cui era andata a parlare di Bibbia, eccetera, si fermò, no? Per dire, ma qua cosa facciamo con queste donne, no? Che vivono come delle schiave, non c'è la poesia del ma sì, l'hai scelto tu, sì, certo, sarà anche chi lo sceglie, però dietro c'è un sistema, no, di schiavitù pari alla schiavitù che c'era a Roma, se non peggio, aggiornata al 2012, no? Però fermarsi quella prima sera, scendere, parlare con uno che passa, un suo parrocchiano che passa di lì, dice, guarda lì, ma c'è Don Oreste che... No? Don Oreste, Marco, lui, te, chiunque, no? Ora, questo gesto di Gesù è un gesto molto forte, perché Gesù non ha paura di mettersi in fila con i peccatori, pur non essendo lui un peccatore. E c'è, come dire, il Padre che approva questa cosa qui, no? Infatti è in questo momento che il Padre dice, con varie variazioni nei Vangeli, no? Dice, ascoltatelo, è lui, è il mio figlio prediletto, bravo, stai facendo una cosa fatta bene, no? E arriva anche lo spirito, simboleggiato da questo come una colomba, eccetera. Bene. Vi faccio vedere un altro episodio, che c'è subito dopo, che è l'episodio della chiamata dei primi discepoli, in cui vediamo all'opera, questo lo vediamo con Luca. Anche questo, no, l'abbiamo richiamato una o due domeniche fa, non mi ricordo. Mentre la folla gli faceva resto attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone. Allora, immaginati essere Simone, che qui adesso facciamo come il giochetto di prima. sono episodi che magari conosciamo già, nell'orecchio li abbiamo già sentiti, però facciamo finta di non conoscere la storia e proviamo a entrare noi in questa storia, no? Proviamo a immaginare io cosa avrei fatto in quella situazione lì, no? Quindi tu sei Simone è un uomo sposato, è già un adulto, è un pescatore, non era pescatore di mestiere, non è andato lì sul molo con la canna con i suoi amici a domenica a vedere se prendeva qualcosa, no? Fa di mestiere. Ha sentito parlare di Gesù, che a quell'epoca è uno dei tanti guaritori, predicatori che vanno in giro, eh? Telegiornale, ah, c'è un nuovo movimento, questo Gesù, Gesù da Nazareth, Gesù da Zola Predosa, da dove? Cioè, Gesù che viene dalla periferia, che viene, non viene da Roma, da Milano, da New York, no? Ed è, cioè, il figlio del falegname, figlio del benzinaio, figlio, no? Figlio, mio babbo si chiamava Tevi, Ottavio, no? Io quando mio babbo mi portava al bar tanti anni fa, oh, vedi il figlio da Tevi, no? Cioè, figlio, mio babbo un artigiano, figlio di Ottavio, no? Giuseppe, no? Figlio di Giuseppe, figlio del benzinaio, il carpentiere. Molti conoscevano Gesù perché avevano dei mobili fatti da Gesù. Si erano sposati, era venuto Gesù con suo padre, no? Col metro, ha preso le misure. Oh, cosa vuole? Cosa vuole? Ma io vorrei un armadietto, no? Qua, due ante, quattro ante, ah, Gesù scrivi, no? Quattro ante, ha preso le misure, come lo volete? Fa vedere il campionario, formica, il legno di noce, i prezzi diversi. Vuoi la fattura? Beh, certo, però la fattura, tutto quanto, però lavoro fatto a regola d'arte. Cioè Gesù era questo qui, cioè, perché per 30 anni andavano in giro col camioncino, Giuseppe e figlio, non come ogni tanto qualche nostro leader antico, moderno, che si vuole spacciare per lavoratore, si mette nel vento in destra o va a raccogliere i covoni, delle spighe per far vedere che sei un lavoratore, sì, un giorno all'anno. Gesù, diciamo, per 30 anni ha fatto questo. Prima mi ha chiesto che scuola ha fatto. Che scuola ha fatto Gesù? Gesù ha fatto il FOMA, ha fatto l'Ipsia, no? Fa legnameria, ha fatto la scuola da operario, c'è niente di male, no? Però questo per dire, mettiamoci nei panni, quando Gesù inizia è il Signor nessuno. Certo che parla in un modo piacevole, si sente una parola autorevole e poi soprattutto si dice che avvengono queste robe prodigiose, che la gente guarisce, che... molti dicevano anche, allora come oggi, c'è un trucco. Però, te stai tranquillo che se domattina noi dicessimo, amici, ieri sera Zola Predosa, il crocifisso, durante l'incontro col teologo bolognese, si è staccato e ha fatto un girettino e poi è ritornato lì, e lei che c'aveva, che è quella che c'ha male la gamba, aveva le stampelle, boom, è andata a casa senza le stampelle. Domani, ma scusami, arriva il resto del Carlino, te le fa bene, è vero che è male, no, abbiamo letto su Facebook. Cioè, succedono di queste due cose, per cui c'è comunque dell'interesse, no? Questo Gesù muove l'attenzione delle folle. Arriva, tu sei Simone, no? Te sei lì, è un giorno che sei stato fuori col tuo barcone, hai buttato giù le reti, tirato su niente, la solita scarpa rotta e cosa, no? Però su niente vuol dire che questa sera tu vai a casa, stai facendo i conti, cioè stasera io, se ogni giorno devo guadagnare 10.000 euro perché ho 3 dipendenti, il gasolio da pagare, devo andare al mercato, roba qui, oggi non ho preso niente, quindi sei al massimo della tua gioia. Bene, sei lì, arriva Gesù con le folle, Gesù ti chiede, posso prendere la tua barca? Perché mi serve un attimo la barca per tornare un po' fuori, lontano, no, dal porto, per parlare alle folle che lo stanno seguendo. Tu cosa faresti? traduco ancora, adesso forse sì, quelli che lavorano lo possono capire meglio, ma anche quelli che hanno studiato. Cioè tu sei a fine giornata, immagina tuo padre, tua madre che hanno un'attività lavorativa, no? Arriva a fine giornata, alle 6, alle 7, alle 8, a seconda di quando uno ha la sua conclusione, arriva lì Gesù che dice: scusa, puoi tenere aperto il negozio altre X ore? No, anziché spegnere il computer, anziché andare a casa, farti la doccia, vedere i tuoi amici, andare al bar, Pietro, andare a casa, farsi la doccia, guardare un po' di TV. Tu cosa fai?
Cioè, direi di no. Umanamente, non so, cioè non è che ti conosca neanche particolarmente, siamo amici stretti. È stata una giornata negativa.
Tra l'altro.
Sì. Si girano, quindi sì, no.
Ah, cos'è tutto sto casino?
No. Torno domani.
Dipende da quanto paga.
È gratis,
una brutta giornata.
È gratis, te lo chiede come favore. Presti la barca. Cioè, questo per dirvi, no, che la risposta di Pietro qui non è scontata, no, di Simone, perché poteva benissimo dire: guarda, passa un'altra volta, no? Invece qui Simone, qui si chiama ancora così, spero che dopo gli cambia nome, gli dice: no, va bene, no? Perché dall'altro lato è vero questo, no? Ti girano perché non hai concluso niente, è il tuo gioco. Però è anche vero che è il personaggio del momento che è venuto qui proprio da te. No, anche questo, cioè, io mi ricordo una volta, no, mi raccontavo mia madre, cioè, avevano una casa qui sui colli vicino a Sasso Marconi, tutte le domeniche, no, lì con la famiglia dei loro amici andavano lì, allora no, si ferma una macchina, no, una Spider scoperta, c'era uno, un bel tipo con una bella donna, no? Gli chiedono: ma la strada per... mi ricordo dove c'erano un po' persi, no? Allora l'amica di mia mamma dice: sì, no, dovete andare via, ma... poi dopo con mia mamma dice: ma te chi era? Mia mamma un po' dice: no, ma chi era? Oh, ma ragazzo, ma era Tomba, era, no? Umberto Tomba, no? Nel momento in cui era a pieno del successo, no? Quando non so se era la Martina Colombari che stava in quell'epoca, no? Quindi, cioè, è il personaggio del momento che è venuto lì da te, no? E ti sta chiedendo a te un piacere. Simone lo fa, no? Bene, ok, vanno fuori. Finita la predicazione di Gesù, Simone ti dice un'altra cosa molto strana, no? Dice: oh, torna fuori al largo, Cioè un falegname che dice a te, pescatore, come si pigliano i pesci. Cioè è venuto, tu sei un scienza della formazione, lui è un fomal. E dice: ma perché non leggi? Perché guarda, per assemblare questa cosa qui è sempre fatto così, invece io ti consiglierei di fare colà. Cioè ti dice una cosa sul tuo lavoro, no? Sulla tua attività, lui che non ha la patente di quella attività, non è il professore illuminare di quella roba lì, no? Quindi Simone di nuovo davanti alla domanda di prima: cosa faccio? Vado fuori? Cioè, mi rimetto, no, in giro? E dice quella famosa frase: sulla tua parola getteremo le reti. Cioè, è chiaro che dentro di me c'è una vocina che mi dice: ma cosa stai facendo? No, cioè ritorni fuori, sei qua un pescatore, tu sei un pescatore, lui è un falegname, no? Però l'hai sentito parlare, hai sentito la forza che c'era in queste parole, questo ti dà l'appoggio per provare, no? Per fidarti. E avendolo fatto, dice il Vangelo, prese una grande quantità di pesci, una quantità enorme di pesci, tant'è che devono chiamare anche l'altra barca, dei soci, i due figli di Zebedeo, che erano soci in affari, ce n'è per tutti, no? Qui c'è una reazione interessante, e questa è quella che volevo farvi focalizzare, perché qui intanto cosa provi a vedere tutti questi pesci?
Pore.
Pore. No, ah, ma Allora, cioè, poi però c'è una reazione stranissima di Pietro, perché dice allontanati da me. Come mai secondo voi dice allontanati da me?
Ha paura di questa persona.
Non lo conosce.
Ma dunque, ecco. Sì, ma si sono fidati l'uno dell'altro. Te non avevi niente, quella giornata lì era meno 10.000 euro, adesso, grazie a sti qua, te hai un più 150.000 euro. Hai fatto una pesca di quelle che forse non hai mai fatto in vita tua. No, cioè, non è che gli ha detto, oh, pagami...
Voglio vivere sereno.
Eh?
Voglio vivere sereno. Non voglio che mi tengo.
Non ho più
cosa questo. Vuoi da me?
Non voglio niente. Facciamo un esempio su oggi. Hai detto che fai, scusa?
Io... Scienze motorie.
Scienze motorie. E adesso? Corri dal mattino alla sera? No, stai cercando.
Sì, lavoro con gli anziani.
Ok, lavori con gli anziani. Guarda, io ti dico, ascolta, nome, scusa?
Michele.
Guarda, Michele. Per toglierti un po' dagli impicci, eccetera, se non ti offendi, io ti firmo qua un assegno, cioè qua il libretto degli assegni, io ne ho perché ne ho, scrivi te la cifra, qua, tac, vai.
Non la sapevo.
Perché?
Perché?
Che cosa vuoi?
Non vuoi niente. C'è qui il notaio, andiamo avanti nell'esempio, c'è qui il notaio, perché lo so che c'era questo difficoltà, c'è il notaio, no, che dice, no, guardi, tutto in regola, signorina, cioè, ho visto, cara Valeria, che la tua macchina c'ha un po' di problemi, un po', no, qui e là, te ne ho preso una nuova, te l'ho comprata, aspetta, ci giochiamo, tu, ecco, chiavi in mano, va, qui c'è il libretto, la cosa, l'atto di proprietà, non c'è da nessuna parte scritto, no, che dopo devi fare, devi...
Sì, ma non puoi sentirti dire. Ma perché è proprio me, cioè, che è proprio io.
Perché tu mi hai dato disponibilità, mi hai prestato la barca quando io ne avevo bisogno.
Non vuoi sentirti in debito?
Allora, c'è una dentro, no? E questa risonanza è molto importante perché la ritroviamo poi nell'altro brano che dopo vi cito. Noi ci troviamo qui come Pietro, come Simone, davanti a un gesto di gratuità assoluta, no? Cioè non c'era nessun motivo per cui Gesù facesse un gesto così sproporzionato. Ora, noi quando ci troviamo davanti a dei gesti sproporzionati abbiamo due reazioni. Da un lato ci fanno...
Piacere.
Ci fa piacere, ci fa piacere. Oh, gesti sproporzionati, guardate che adesso stiamo pensando... Può essere semplicemente quel collega, amico, fratello, fratello di sangue, fratello... cioè, no? Che... ti stava un po' su, che un giorno ti fa un piacere gratuito, no? Ti fa una cosa che ti stupisce, no? Dici, beh, come, no? Abbiamo avuto un po' di attriti io e te, te adesso vieni giù, no? Ad esempio, diciamo, se io ve lo faccio sul mio mondo, arriva il collega nuovo, io sono tra i colleghi anziani, tutti gli anni c'è da decidere chi si tiene le classi migliori e chi si prende le classi... più cesse, bene, allora io piglio il collega supplente, no, precario, dico guarda, scegli tu, vuoi prendere la quinta, prendi la quinta, guarda lì, sono tutti bravi, eccetera. La prima itis, dove c'è, ci va lì, ma come, no? Ma poi in cambio cosa? Poi niente, guarda, poi niente. Allora, da un lato ci fa piacere, no? Quello. Fatevi gli esempi. Dall'altro però c'è una vocina che mi dice non lo posso accettare, non lo posso accettare, no? Sa che qui ve lo dico con un esempio della mia biografia, potete trovare da Feltrinelli, puntate, esce. Tanti anni fa, quando anch'io ero giovane, che stavo con questa signora qui, quella poi che è diventata la signora che è scritta qui nell'anello magico, no? già cominciato il fidanzamento, un po' lo stare assieme. Bene, lei compie gli anni a marzo, allora dico, bene, quest'anno regalo alla Daniela, allora c'erano ancora le lire, bene, stanzi tra le 5 e le 10.000 lire, no? So. Senza sbilanciarsi troppo, no? Perché? Perché lei l'anno scorso mi aveva fatto, oh, allora non lo so, di 5.000 lire, no? Non era più quella stagione, però insomma 5.000 lire era, diciamo, l'investimento logico che uno studente fa per la sua bella, perché? Perché lei l'anno prima mi aveva fatto un regalo da 5-10.000 lire, no? Il disco, il maglioncino, perché io li compio in luglio, quindi non il maglioncino, le solite cose un po', no? Lei quell'anno lì viene giù con un regalo da 300.000 lire. E anche lei, secondo me, studenti, tutti e due, no, non è che è la figlia di Agnelli, dice, beh. Allora, questo ti fa piacere, no? Perché capisci che questa persona a te ci tiene, perché sta facendo un gesto gratuito, un gesto esagerato, un gesto assolutamente sproporzionato, beh, no? 5.000, vabbè, 10.000, hai aggiunto un pelino perché, no, 300.000 lire. Dall'altro c'è una voce dentro che ti dice non lo puoi accettare. Come, ancora, per esempio, che adesso abbiamo presente forse più noi, no, le dinamiche di coppia tra amici, ci si invita, no, vieni a cena, vieni qui, vieni là, magari gente con cui sei amico dalla vostra età, no? Cioè che ci conosciamo da 30 anni, abbiamo fatto l'università assieme, condiviso tante cose. Oh, ci hanno invitato Alberto, Stefania, ci andiamo domani sera, sì. Beh, non andiamo mica alla mani vuote, no? Ma sono i tuoi amici, c'è stato al mare, in montagna, in vacanza, condiviso di tutto, no? Anche le mogli, mica. No, no, le mogli no, no, ecco, però insomma sei molto amico, no? Però ti senti in imbarazzo ad andare a cena a mani vuote, no? Con una bottiglia, vai andare lì. E l'altro cosa dice? Ma non ti dovevi disturbare, no? Però, se poi non porti, gli passo, si va là senza niente. Ma se vai là e dici, guarda, ho visto che tuo figlio c'ha bisogno di una macchina nuova, te l'ho comprata. No? Vangelo è veramente bravo a fotografare una dinamica reale, no? Perché noi davanti alla gratuità doc diventiamo subito diffidenti, perché in genere è rarissima come merce, perché anche la mamma, anche il papà che mi vogliono tanto bene, ma mi vogliono bene perché vogliono vedere il 6 in matematica, il 6 vogliono che mi laurei entro i tempi, mi sganciano il 50, se, perché se no ti tolgo la PlayStation, il computer, ecco, per non parlare della scuola, della società, se faccio il bravo, una volta che la chiesa faccio il bravo, manda in paradiso, faccio il cattivo, manda laggiù, Quindi la gratuità, doc, cioè uno che fa un gesto veramente gratuito, doc, per te, è raro. Noi, anche voi che siete un po' più giovani, ma non siete giovanissimi di primo pelo, se ripensate alla vostra vita, vi verranno in mente non tantissimi episodi di vera gratuità. Adesso non sto dicendo che il papà e la mamma non vi vogliono e non vi vogliamo bene come genitori, però no, è chiaro che c'è un modo, un dare e un avere, no? Un senso anche buono, e anche nell'amore un po' così, no? Cioè che io sto con te perché tu stai con me, perché se te ti metti ad andare anche con mio fratello, le cose cambiano, Cioè, non è che ti va tutto bene, cioè. Quindi la gratuità doc è una merce un po' rara, che quando la troviamo siamo subito sospettosi. Però quando anche scopriamo che non c'è niente dietro, che è veramente doc questa gratuità, c'è una vocina che dice non accettare perché io non posso contare cambiare. Perché sento, no, che io quest'altro anno il regalo da 300 euro, da 300.000 lire, non te lo faccio, ma perché non mi è neanche passato per la testa. Cioè, te mi hai sopravanzato di una roba che per me è la luna, mi fa piacere, ma questa è la risonanza che qui ha Pietro, che dice, uno dovrebbe dire, oh grazie, oh, vediamoci anche domani, cioè facciamola Pietro e Gesù, Society, RTD, SPA, no? Tu vedi dove stanno i pesci, io li vado a prendere, li vendiamo, facciamo metà per uno, facciamo anche 70-30, perché se tutti i giorni facciamo questa roba qui, e invece gli dice allontanati, no? Allontanati da me, che sono un peccatore, no? Che vuol dire, appunto, io percepisco che non mi merito questa gratuità che invece tu hai fatto senza condizioni. Infatti Gesù non replica, no? E gli dice, guarda, io ho un progetto su di te, che non è questo qui del fare i pesci, questo è un segno per dire, vuoi venire con me a condividere questo progetto che è portare la buona notizia che questo Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito amano gli uomini e vogliamo fare questa nuova comunità che si chiama Regno e fonderemo la Chiesa e tu avrai un ruolo importante in questa impresa, no? E questo è quello che vorrei che tu facessi con me, no? E il Pietro, sapete, che accetta e vanno e partono, no? E succede tutta la storia che più o meno sappiamo. Andiamo verso la conclusione. Vi arrivo all'altro punto chiave, no? Il punto della passione è qui. C'è un episodio che è un po' una sintesi molto interessante di questa di nuovo dinamica, che è l'unzione di Betania, non so se vi ricordate, cioè Gesù che va da questo Simone, arriva questa donna, una peccatrice, dice il Vangelo, spacca un vasetto di alabastro, questo nardo profumatissimo, è una boccetta diremo oggi da 30.000 euro, no? I 300 denari sono più o meno una cifra di questo genere, per ungere il corpo di Gesù. E tutti quelli lì attorno si scandalizzano, i discepoli si scandalizzano. E Gesù invece dice, no, questa donna ha fatto una cosa fatta bene. Traduciamolo ad oggi. Ad oggi è così. Don Raffaele dice, oh ragazzi, qua c'è la crisi economica, che c'è l'immigrazione, anche la nostra parrocchia è messa sotto pressione perché i poveri urgono. Quindi io chiedo a tutti uno sforzo vero di mettere qui per un anno tutti i vostri risparmi, tolto il mangiare, tolto proprio l'essenziale, tutto il resto condividiamo, facciamo una cassa comune per i poveri perché c'è bisogno, veramente, non facciamo finta che la situazione sia ancora peggiore di quella che non è, no? Deve essere bravo, parrocchiano, fortificato dal cammino di fede che qui vengono elargiti, dice, oh dai, lo facciamo, dai. E lui mette lo stipendio, e lui mette i libri, li va a leggere in biblioteca anziché comprarseli, caccia lì l'equivalente dei libri, e ognuno veramente, no? Cioè non compra più niente, e salta fuori un bel gruzzo, se si facesse così, capisci che non salta fuori l'eurino storto che dai, diamo la domenica ogni tanto alle offerte, viene fuori l'offerta, vero? No? Bene, ho tutti contenti, ho 5.000 euro, 10.000 euro, 15.000 euro, 20.000 euro, no? Per i poveri, qui era bene. Allora Raffaele vi convoca, preso i 50.000 euro frutti del sacrificio di un anno, una volta dopo vi ritrovate, ciao ragazzi, sapete, ho comprato un ostensorio nuovo, c'è uno ostensorio bellissimo, no? Con tutti i diamantini, le cose, per metterci il corpo di Gesù. E come? Cosa provi? Cosa provi?
Ti girano un po'.
Ti girano, Ti girano! Cioè, ma come? Non dovevano andare per i poveri, per qui, no? Eh sì, no, per il piso, l'Eucaristia, va bene, sì, però c'è anche quello che c'era prima, ma va bene lo stesso, no? Questo è di nuovo, no? Siamo di nuovo davanti a questa logica dello spreco, che ritroviamo al capitolo tredicesimo di Giovanni, no? Che è il brano proprio su cui siete invitati a stare, no? Un po' uno dei brani che Don Valentino ha messo in questo itinerario. Qui succede una roba del genere, siamo proprio alla conclusione, l'ultima cena. Gesù di nuovo viene fuori con il gesto dei 300, da 300.000 lire. No, sono lì tutti a mensa, Gesù si toglie il vestito, si mette la tuta, si mette il vestito dello schiavo e si mette a lavare i piedi dei, no? Se non lo facciamo perché non sappiamo questa cosa, però vedi, no, si mette lì, si mette a lavare i piedi dei discepoli, cioè sarebbe, no? Trovatevi degli esempi di oggi, tu mi inviti a casa tua, no? Io sono il famoso professore qua, là, su e giù, guarda, ho visto che c'hai la macchina sporca, adesso ti vado a lavare la macchina, no? Togli la giacca, un vestito di Armani, non questo, no? Togli, ti metti la tuta e vai giù, là, al freddo, no? Qui Gesù comincia a lavare i piedi ai discepoli, cioè fa il gesto dello schiavo, proprio, no? Il gesto. Arriva Pietro e di nuovo Pietro ha la solita reazione che abbiamo visto all'inizio, no? Dice: oh, ma come? Tu non mi laverai mai i piedi a me? E Gesù di nuovo gli dice: oh, guarda che se non accetti, se non accetti, ti i piedi sporchi. Se non accetti, non incontrerai la gratuità, ti terrai quei piedi sporchi, no? Perché nessuno, no? Ma l'esempio è efficace, nessuno te li viene a lavare, no? Cioè il lavoro che fa lo schiavo non lo vuol fare nessuno, anche oggi torniamo all'esempio della crisi, che un po' ci aiuta a capire delle dinamiche, no? Prima diciamo, io ho una figlia che adesso deve decidere quale facoltà fare, vai là, ma non so cosa fa, ma io forse voglio andare a lavorare, dico, Laura, il lavoro si trova, vai a fare la badante, non lo trovo, ah, no, la badante no, c'è quella ragazza che ci viene a pulire le scale, stiamo in un condominio grosso lì a Coveggio, Bologna, è un ingegnere ucraina che non ha trovato ancora da fare l'ingegnere, ha detto, pulisce le scale tutte le mattine, alle 7, cioè non tutti i giorni, insomma, quando arrivo alle 7 sono lì. Cioè, il lavoro c'è, no? Però io quel lavoro lì non lo vado a fare. E c'è anche una logica, no? Anch'io come genitore cercherò di dirti, guarda, finché possiamo, cerchiamo di farti studiare, fai il master, fai questo, trova di là, vai a Londra, vai a Parigi, vai in Cina, vai dove ce n'è, no? Prima di fare l'ultimo lavoro possibile. Allora, qui siamo di nuovo davanti a questo dilemma, no? Cioè, Gesù sta dicendo, oh, amici, lo volete capire che io, il Padre e lo Spirito siamo fatti così? Siamo i tre dello spreco. Siamo lo spreco S.P.A. Noi siamo fatti così, no? E pur di dimostrarti questo, siamo disposti a pagare qualsiasi prezzo, perché per dimostrare questo, lo spreco, quando è rivolto a noi, è per noi una grandissima buona notizia, ma quando io lo vedo applicato a te, mi fa venire una rabbia che mi viene voglia di strozzarti, che è la rabbia che fa venire questo modo di fare di Dio agli uomini e delle donne che non sono più abituati a vivere nella gratuità. Faccio con l'altro esempio. Noi diciamo, non so, la pecora perduta, no, bellissima parabola, no? Gesù che va a incontrare la pecora perduta. Allora, se io sono la pecora perduta, questa cosa mi fa piacere, no? Cioè che il pastore ha fermato il gregge delle 99 ed è venuto a cercare me, è venuto giù in mezzo ai rovi, no? Si è ferito, si è rovinato il vestito, si è sudato, tutto per venire a cercare me che gliel'ho smarrita là in mezzo. Se io sono le 99, dico beh, ma che razza di pastore è questo qua che ci lascia qua noi 99, no? E va là a inseguire questa qui che forse non vorrà neanche venire, forse non lo trova, e noi? Tradotto ancora oggi, questa dinamica dello spreco, dice, dov'era domenica sera Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, su Zoe, no? Io che monitoro col satellite spirituale, con Google Maps, dov'era Dio? Dov'era? Era là in parrocchia, c'era addirittura un incontro sulla parola di Dio, c'era il sacerdote, il teologo, tutti i giovani, no, del gruppo giovani che sono lì, che leggono l'itinerario di Don Valentino. Però guarda che lui invece era là al bar, non si chiama il bar dove vanno i disperati di Zola.
Sembra una crisi,
che bello, che bello, che bello. Invece c'è ancora la cristianità, è tutto mio, quindi te ovunque mai stai sempre dentro di noi. Invece, ad esempio, dove sto io, che la parrocchia non c'ha il bar, non c'è niente, vado al bar, lì che è il bar della zona dell'Arcoveggio, lì dove c'è lo spazio, dove puoi trovare del fumo, delle pastiglie, provare di tutto, no? Che in genere non è un posto da raccomandare, no? E dice, secondo questa logica qui, dove è Dio? Dio è là, Dio è là. Dice, beh, noi è fatto così, eh? È Dio che va a prendere i due di Emmaus, che sono i due che hanno detto ciao, dimmi cosa vuol dire ciao. Cioè, due che sono quelli che hanno mollato il gruppo, sono quelli che non vengono più, sono quelli che hanno detto sto Dio è un fallimento, sto Dio ha fallito, la croce, ma cos'è sta roba? No, no, Dio non può morire così, non può sprecare a tal punto la sua vita, perché il tema della croce, questa roba qui, quando Gesù a un certo momento focalizza che per dimostrare che vuole veramente bene a questi discepoli, e dentro a questi discepoli ci siamo tutti noi, capisce che deve morire per loro. E noi c'è una parte di noi che dice, ma no, per morire per il sacerdote, dai, morire. Alla Pietro, no? Morirò io per te, dai, Gesù, perché sono un bravo ragazzo, Gesù, però ogni tanto c'hai queste uscite. Ci penso io, glielo dirà qui Giovanni 13, no? Quando Gesù dirà, guarda che adesso viene un momento in cui io dovrò sprecare tutto, sprecare fino all'ultima goccia. No, ci penso io. E Gesù gli dice, guarda che Pietro a te addirittura mi rinegherà. No, gatti, io non ti rinegherò mai. E dopo, no? Sappiamo come è andata a finire. Allora, qui c'è veramente un po' il cuore, no, di questo Dio che, chiudo, no? Perché è un Dio Trinità, appunto? Perché, come dicevamo prima, l'amore è fatto di relazioni, e uno non ama se stesso, se ami te stesso fai la fine di Narciso, no? E questo Dio da sempre è fatto da tre che si amano, no? Si amano, il Padre da tutto se stesso al Figlio, il Figlio è completa recettività nei confronti del Padre e restituisce al Padre ringraziandolo, no, di questo dono che gli fa da sempre. L'Eucaristia, il ringraziamento che noi attraverso il Figlio facciamo al Padre per tutte le cose che lui costantemente ci ha dato. E questo è il loro spirito, no? Noi lo diciamo, ma con che spirito avete fatto quelle iniziative? L'abbiamo fatto per fregarvi, oppure l'abbiamo fatto con lo spirito di farvi vedere uno stile diverso. Infatti, no, qual è la grande palestra della Trinità? C'è una palestra che Dio ha detto, guardate, se volete capire la vita trinitaria, vi do io un luogo su cui allenarvi, che è quella grande palestra in cui ci si allena l'amore trinitario.
La famiglia, l'amore,
la coppia, no? La coppia, sì. Carità, no? concreto, no? Dio è molto concreto, cioè, sì, sì, la carità, cioè la carità, quella roba lì, io te la voglio far sperimentare in una realtà che è affascinante e impegnativa al tempo stesso, com'è la coppia. Com'è la coppia? Che non a caso, nel progetto di Dio, è l'immagine più perfetta della Trinità. Ricordate, no? All'inizio di Genesi 1, quando Dio dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Il padre della Chiesa, ma ci hanno letto la Trinità che non c'era nel testo ebraico, però è un passo che ci può aiutare. Vabbè, Dio dice: facciamo questo uomo a nostra immagine e somiglianza, e subito dice: lo facciamo maschio e femmina. Oh, guardate che per 2000 anni l'abbiamo letta così, non così, l'abbiamo letta al maschile. Dice, beh, Dio, Dio è uno, no? Che dice: facciamo l'uomo al nostro immagine, l'uomo maschio, e l'uomo è immagine di, poi c'è la donna. Eva, ci vede proprio lei, quella che fa tutti questi problemi, quindi la donna deve star gobba, nella famiglia, nella società, nella chiesa. È oggi che noi cominciamo a capire cosa vogliono dire questi passi, che invece con una chiarezza anche fuori contesto, perché comunque quella ebraica è una cultura maschilista, è scrivere una frase così, veramente solo un testo ispirato la può scrivere. Infatti se abbiamo messo 2000 più 1000 anni di ebraismo prima, 3000 anni per cominciare a capirla, cioè che Dio non vuole, no, un uomo che comanda, una donna che subisce. Oggi è nel contraccolpo sociologico di questo, la donna tende a star sopra, risparmiare le battute, e l'uomo tende a star sotto, Infatti la figura che è andata in crisi questi 40 anni, 30 anni, è la figura del padre, la figura del maschio, no? Dell'autorità. Cosa vuol dire essere autorevoli oggi al modo dell'uomo? Perché c'è al modo della donna e al modo dell'uomo, no? Però al di là delle confusioni che ci sono oggi tra i generi, tra i ruoli, no? È però una stagione molto stimolante in cui veramente questi passi oggi li possiamo capire, in cui c'è la grande palestra per capire l'amore trinitario, perché una coppia che funziona è una coppia in cui l'altro non è annullato nella sua diversità, no, questo che i due diventano una carne sola, ma rimanendo due, non diventano un unico organismo, diventano uno nell'amore, come il padre e il figlio non sono un pastone unico, restano il padre e il figlio, come il marito è diverso dalla moglie, no? E marito e moglie sono diversi dai figli, però sono un'unità, no? Se in quel terzetto, e poi possono essere in 4, 5, seconda, no? Se gira lo stesso spirito, che è lo spirito dell'amore, ciascuno è se stesso essendo diverso dall'altro. Fare questo, che qui è semplice ed è difficile, E il testo stesso, che è sempre un testo molto attento alle dinamiche psicologiche, ce lo fa vedere, lì dove dice, ricordate l'altro brano di Genesi 2, quando la donna viene creata dall'uomo, no? Che l'uomo ha questo grido, no? Che dice, oh, questa sì, no? Che prima gli aveva portato gli animali, porta il coniglio, c'è un uomo da solo, porta il coniglio, piace? Sì, oh, carino, come lo chiamiamo? Coniglio, ah, va bene, coniglio, va bene. Poi dopo porto un gattino, ti piace il gattino? Sì, sì, carino, va bene. E poi il cavallo, l'elefante, la giraffa, va bene. Però Dio vede che alla fine, alla sera, l'uomo, sì, oh, belli, un po' di cavallo, un po' gioco col cane, un po' gioco, però vuol dire, sento che manca qualcosa. Allora lo addormenta e crea la donna. E quando l'uomo la vede, primo uomo, dice, oh, questo, oh, bravo, stavolta sì che hai fatto l'animale giusto, no, questa qui, questa è diversa da tutte le altre cose, no? Dice questa espressione ebraica, questa mi guarda negli occhi, io e lei ci guardiamo negli occhi, sì, anche il gattino mi guarda negli occhi, secondo qualcuno il gattino mi parla, tutto quello che vuoi, va bene, però è diverso, no? È diverso. Però già lì se ricordate, dice si chiamerà, c'è quel giochino, no, in ebraico, che poi è tradotto in latino, che c'è la moto, no, la virago, presente la Harley Davidson virago, no? Viene da vir, che è uomo, no? Si chiamerà virago da vir, in ebraico si chiamerà isha da ish, tradotto sarebbe si chiamerà uoma da uomo. Allora dice va bene, c'è la radice comune, però qui c'è un problema, perché ti chiami?
Maria Chiara.
Maria Chiara, tu da domani ti chiamerai Marca, perché da Marco sei stata presa. Com'è che ti chiami?
Martina.
Martina, no. Tu da domani ti chiami Marca, perché da Marco sei stata presa.
Giussi.
No, no, cara Giussi, no. Cioè, qual è il problema? Qual è il problema? Va bene? No, va bene così? Va bene? No, se va bene, se si sposta, se va bene, torniamo a... Cosa fai stasera? Cosa fai stasera? Vai, venire con me, Qual è il problema?
Perché non ho una mia identità.
Cioè, io sono mia, pronto, giovane, adesso ne parliamo. Cioè, come mi chiamo? Non è solo il problema se quella lì è bottiglia o bottiglia. Cioè, è il problema dell'identità, della persona, del... Che qui il rischio è che l'altro subito, anche nel, preso dall'entusiasmo, no? Ma vuole definire l'altro. Dice, tu ti chiamerai come io ho deciso che ti chiami. No. E infatti ci sarà lunga questa strada per far sì che anche l'altro si dica col suo nome, che io lo riconosca, e riusciamo a fare armonia senza azzerarci l'uno con l'altro. Perché è come dire l'eterna tentazione, e siamo ancora prima del peccato, quindi è già una dinamica, come dire, mi sta dicendo, guarda che incarnare questo è bello, è affascinante, è il grande progetto di Dio sull'uomo e sulla donna, di essere immagine e somiglianza della Trinità, però c'è anche un lavoro da fare, no? È bello giocare a calcio, o giocare a pallavolo, o nuotare un miglio, però ti devi allenare, devi fare anche dei gradi addominali, devi anche controllare, insomma, no? Ecco, allora un po' niente, vi volevo dare queste suggestioni per entrare un po' nel tema della Trinità. Amen. Non so come funziona qua, se fate delle domande, se c'è qualche cosa da chiedere, delle risonanze vostre. Se la maestra si è spiegata, perché a volte uno pensa di essere chiaro. Ma... spezzo io il silenzio. Dite, condividiamo assieme la cosa che vi sembra più chiara e quella che vi resta più oscura. Una cosa, no? Non devi ridire quello che ho sentito un'ora di chiacchiere. C'è una cosa, una sensazione, un...
Io non ho capito molto bene un accordo, non so se perché non ho seguito bene io oppure non è stato chiarito. tu hai esordito dicendo che i musulmani appunto addirittura ci considerano politeisti perché adoriamo tre diverse divinità. Non ho capito come stanno insieme Padre, Figlio, Spirito Santo, secondo la concezione cattolica. Cioè, nel senso, come sono una cosa sola.
Sì, io terrei, guarda, l'esempio della famiglia, per non adesso avventurarmi nelle terminologie un po' più anche della teologia, no? La famiglia, c'è un unico cognome, no? C'è un'unità, no? Che viene da quella famiglia. Tu vedi un figlio, assomiglia, no? Assomiglia fisicamente ai tuoi genitori, non solo fisicamente, no? Però quella famiglia lì, tu non sei tuo padre, io non sono mio padre, no? Ora, noi, l'esempio umano ha anche tante imperfezioni, no? Perché noi con i nostri genitori normalmente abbiamo un rapporto un po' di amore, un po' di odio, nel senso lato del termine, cioè ci sono tutta una serie di cose, di scelte, di valori in cui ci riconosciamo, tutta una serie di cose, no? In cui non ci riconosciamo, per cui quando poi sarò io ad avere una famiglia mia non farò come mio padre, come mia madre, no, eccetera eccetera. Ora, lì noi vediamo, diciamo, una famiglia tra virgolette in questo senso perfetta, perché c'è questo l'elemento uno, no, questo uno, il cognome, diciamo così, di questi tre è l'amore. Poi però questo amore non è un qualcosa, appunto, un bastone così unico, indifferenziato, ma è una relazione tra tre persone. Io ho cercato di farvi vedere, di dare delle suggestioni su due punti, no? Uno, di che qualità è questo amore, cioè quando diciamo questo uno, questo amore, no? Cos'è, no? Che tipo di amore è? E la parola che a me identifica di più questa cosa è spreco. Dio è uno che per me spreca il suo tempo, i suoi interessi, i suoi progetti, la sua vita, no? Perché se io mi metto nei panni di Pietro, di Giuda, posso vedere questa cosa qui, no? E il, diciamo, il compito, no? Quello che trovate in questo brano qui, quando dopo, alla fine del capitolo 13, Gesù dice: oh, cosa vi dico? Fate anche voi quello che questo qui, no? Questo di lavargli i piedi, di umiliare, amatevi come io vi ho amato. E per dei giovani, ma non solo perché voi siete il gruppo giovani, perché questa è la via, no? Che al 99% viene proposta Dio agli uomini, è la via della famiglia, no? Perché non è così semplice per noi, già in una dinamica umana, poi segnata anche dal peccato, costruire questa armonia. E, ad esempio, gli amici musulmani, sapete che non accettano la morte in croce di Gesù, per loro Gesù è un profeta, un grande profeta, come Mosè, Abramo, quindi anche Gesù, non dicono che no, Gesù non c'entra niente. Ma il Corano, dove parla della morte di Gesù in croce, perché se no, no, lui non è morto in croce, perché è impossibile che un grande profeta muoia in croce, no? L'Islam fa fatica, come? Ma fa fatica perché anche Pietro ha fatto questa fatica, anche noi facciamo questa fatica, ad accettare lo spreco, ad accettare un Dio che ci ama in questo modo sovrabbondante, ci ama se facciamo i bravi, e dice San Paolo, ci ama di più quando non facciamo i bravi. E lui dice, come, no? Come? Cioè, Dio deve amare i bravi, porca miseria, insomma, perché sono bravi, no? Perché fa così la scuola, fa così la mamma, fa così il papà, fa così la nonna, fa così tutti, anche Dio, invece questo Dio ha un amore di questo tipo qui, no? E però questo anche amore, Gesù se l'è giocato in questa relazione, no? col padre e con lo spirito. Altrimenti, no, cioè altrimenti, ma vedete, è una cosa alla fine secondo me semplice, senza relazione non si può far vedere una cosa. A uno che dicesse, ah io vi amo, mi amo, ciao, vado via, sì, hai detto, ma l'amore sta nei fatti, no? Sta nelle relazioni. Un Dio che non fosse già in sé strutturalmente relazionato, no? Che non fosse relazione di persone, sarebbe meno credibile alla fine.
Ma nell'Antico Testamento, dove ancora non si è manifestata questa sponsalità, dove la vedo la Trinità? A parte, vabbè, se vediamo nella Genesi all'inizio, nella creazione di uomo e donna, però cioè, per un cristiano è forse più facile individuarla nel Nuovo Testamento rispetto che prima della venuta di Cristo.
Cioè,
prima di Cristo dov'è la Trinità?
Cioè,
c'era già,
non è che c'è voluto un lungo cammino perché l'uomo tanto riconoscesse la novità di questo Dio, no? Che proprio perché è un Dio diverso da tutti gli altri, ha una novità in sé che richiede molto tempo, no? E poco a poco questa novità è stata assimilata, non che non c'era, no? È che come appunto, vediamo anche qui l'esempio del bambino, sapete che il bambino piccolo nei primissimi mesi vede solo la mamma, ma il papà neanche lo vede, cioè non lo vede neanche fisicamente, no? Perché un bimbo vede a mezzo metro, vede, riconosce l'odore della mamma, il seno della mamma, no? Poi dopo arriva Freud, pensa che sia lui e la madre siano una cosa sola, no? Ma questa che è la genesi psicologica è anche la genesi storica, no? Cioè c'è voluto un lungo periodo a questo popolo per focalizzare chi è questo Dio che è diverso da tutti gli altri, che è diverso come tutte le immagini, e che è un Dio che non è, che è uno in una modalità che però è relazionale. La pienezza viene con Gesù, non solo ammaestrati, diciamo così, da Gesù, che ha detto, oh, amici, io sono il figlio, quello è il padre, c'è lo spirito. Però l'Antico Testamento è fondamentale perché la qualità di questo amore, che si preciserà sempre meglio come un amore trinitario, lì viene fuori veramente fin dall'inizio. Pensiamo a Abramo, no? Cioè, un Dio che per risollevare le sorti del mondo, massacrato dal peccato, no? Quello che ci viene raccontato in Genesi 1:11, alla fine della fiera, no? tu cosa piglieresti? Tu fossi Dio, come c'è nel film, no? Avete visto quello lì con Morgan Freeman, Una settimana da Dio, no? Gioca su una cosa a cui noi pensiamo spesso. Fossi io, porca miseria, come diceva mio padre, sai, fosbe, certo. Ma cosa faresti per risollevare il mondo? Tu fossi nella cabina di regia, ti danno da risolvere la crisi economica, morale, si va, poteri illimitati. Vai, fai tabula rasa. Fai un mondo là, Pandora, con solo gli animali, però, no? Senza, togli la libertà, appena uno sgarra gli tagli una mano, ah, che cambi. Che è quello che io penso, mi immagino, desidero a qualche livello che faccia Dio. Cosa fa Dio, il Dio della Bibbia? Allora, della Bibbia chiamò Abram. Che Abram è un pensionato, è tuo nonno. No, oh, c'è di là più forte, ci senti?
No.
Cioè, va a prendere una coppia di pensionati. Guardate, è così, no? Infatti, vedete, una storia, quella lì poi di Abram, che è la prima grande storia con cui inizia la storia della salvezza, è una storia che fa scappare da ridere dall'inizio alla fine. Che è una storia comica. Perché piglia due anziani, in più gli dice, oh, guarda, che avrai un figlio, eh? Hai un figlio. Da quelle adesso qui da, qui da voi viene male perché siete tutti giovani, se uno dice ci avrai un figlio, occhi che è proprio probabile che quest'anno arrivi, quindi bisogna stare attenti, ma quando io faccio la drammatizzazione dico. È una battuta, eh? Che faccio queste cose, non bisogna mai fare. Ecco, la Maristella, pigliamo la Maristella, però ancora, siamo ancora lì, ma.
Perché dove che.
Dove siamo lì in particolare? Lascia stare. Quando faccio questo incontro qui, quello su Abramo, in parrocchia dove in genere c'è la vecchia, ma sono le vecchie, no? Quelle che hanno 70 anni. E gli dici, oh, come si chiama signora? Mi chiamo Giuseppina, Giuseppina, cosa fa domattina? No, poi domattina vado a fare la spesa, no. Lei domattina va da Chicco, lì in piazza, in strada maggiore, va a comprare la carrozzina, le apine, perché tra un anno ci avrà un figlio. Questa è la reazione di Sara, questa qui. E noi leggiamo sempre questi passi qua, dando per scontati, no? Sì, Abram, no, parte, o Pietro va dietro a Gesù. E è tutta una storia così, no? Dico, in un altro momento topico, no? Per dirvi che nei punti chiave viene sempre fuori questa immagine di Dio, a partire dall'Antico Testamento. C'è Mosè con il popolo davanti a questo mare. Loro pensavano di averla scampata, di essere usciti dall'Egitto, finalmente, non sono più schiavi, stanno andando verso la terra promessa, sono stati liberati, questo Dio è intervenuto, Ma il faraone ci ha ripensato di nuovo e sta arrivando con i carri. Diremo oggi, no? C'ha gli elicotteri, gli occhi che arrivano, con i marines tutti attrezzati, te sei lì con un po' di archi, un po' di frecce. Questi sono arrabbiatissimi con te perché gli sono morti dei figli nell'ultima piaga a causa tua, quindi non è che vengono lì a fare una passeggiata, no? Te c'hai davanti il mare, dietro sei circondato che stanno arrivando i carri armati del faraone. Cosa fai? Tu ebreo, cosa fai?
Ecco.
Hai paura? Eh? Non poca. E quindi cosa fai? O mi ammazzo, morirò da eroe, proviamo a difenderci, consegniamo Mosè, io non c'entro, è lui, no, consegniamo il parroco, è lui, il colpevole è lui, oppure ci salutiamo, ognuno per sé, Dio per nessuno, cioè ognuno per sé, però ci dobbiamo dividere, cioè marito, dalla moglie, dai figli, uno può darsi che se sta dietro la roccia non lo vedono, ma non in 10, perché è una situazione realistica. Allora, Mosè, tutti protestano con Mosè, sei tu qui, fino a 2 minuti fa, io Mosè, liberatore, adesso è tutta colpa di Mosè, Mosè va da Dio e dice, oh, c'è pagna, e lui dice, ma perché gridi verso di me? Cioè, con il bastone percuoti le acque. Scusa, ma mi prendi? Cioè, con il bastone percuoti le acque. Cioè, ma manda giù un super missile, manda giù le schiere, manda i bombardieri. Cioè, ma cosa faccio con un bastone? No? Sembra di nuovo una cosa ridicola, no? Sembra. E invece è questo Dio che chiede all'uomo di fare il passo possibile, no? Te c'hai un bastone. Ti chiedo di fare un gesto di fiducia a Pietro, ti chiedo di tornare fuori con la barca, hai già delle prove, non è a secco, non è mai una fede cieca, nuda, così senza. Ti ho dato delle prove, no? Com'è poi nell'amore, amigos? Adesso voi penso che nessuno di voi sia sposato, no?
Quasi. C'è un quasi,
va bene. Però so, noi quel giorno là. Aspetta, qual era il giorno? Aspetta che vado a controllare. Il 14 aprile del 91 e dice, io prometto di essere fedele sempre. Anche lì uno dice, oh, bene, ci vogliamo bene, tutto il resto, ma senti che stai facendo un qualcosa di sproporzionato, no? Però Dio ti chiede di fare il tuo passo. E dopo lui fa il suo, con questa logica ancora dello spreco, del, no? Quindi dicevo, questa logica qui, e Gesù ai due di Emmaus, che sono lì di fianco a lui, non riescono a vederlo, come noi tante volte quando ci chiediamo ma dov'è Dio, ma dov'è Dio, anche noi la pensiamo tante volte come i due di Emmaus, no? Ma dov'è Dio quando quel capitano là va a fare l'inchino con la nave, dov'è Dio quando c'è la disgrazia, quando c'è nella vita degli altri o nella mia? E Gesù, che gli odierno, dice: amici, voi non avete ancora capito come è fatto il Dio, traduciamolo, dell'Antico Testamento. Per questo che non riuscite a vederlo. Perché voi di Dio avete ancora un'immagine magica. Per voi Dio è Superman, è l'uomo ragno al cubo. Poi non ti tornano i conti e vai in crisi. Ma Dio non è così, a cominciare da Genesi 1. Dring! C'è il campanello dentro, no? Ecco. Credeteci, non si è fatta apposta.
Noi Marta ti ringraziamo, visti i tuoi mille impegni, di averci dedicato una serata.
A voi cari.
Siamo a preghiera, poi concludiamo. Ave Maria.
Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Una solo una cosa tecnica, per chi non ha niente da fare, sapete che giovedì c'è un incontro molto carino che facciamo qui in parrocchia, per parlare Andrea Porcarelli, che è un altro professore bolognese. Conosci?
No, non è Andrea.